buongiorno da questo sabato mattina 27 ottobre, sono le ore 11.40 dagli studi di Radio Città Fucico 103, scusate, mi ero dimenticato un pezzo importantissimo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti da Giacomo,
Francesca e Luca la regia, e poi tutta una serie di
ospiti in diretta, fisici, virtuali, che ci accompagneranno in questa nostra puntata dedicata a multinazionali, risorse e difesa dei territori, quindi della serie. Un tema decisamente caldo all'ordine del giorno in molte zone del nostro martoriato pianeta, come si usa dire, ma che in realtà, sebbene martoriato, sa anche rispondere, sa anche reagire, e insomma proveremo a esplorare alcune zone, alcuni territori le cui popolazioni hanno intrapreso con più o meno successo delle lotte per riconquistare il diritto a autogovernare, ad autogestire le risorse e i beni comuni dei propri territori.
Vedremo
appunto
le varie modalità di resistenza e le differenze tra che ci sono in questi movimenti nei diversi stati, e appunto andiamo a parlare della Bolivia,
del Venezuela. Della Birmania e della Nigeria,
se ce la facciamo.
ci proveremo a fare tutto. Intanto vi diamo i nostri numeri telefonici per intervenire come sempre in diretta, e come amiamo dire noi di Vagamondo, questo non è un programma di Gerry Scotti, quindi se telefonate sicuramente vi metteremo in linea.
Il numero per mandarci, a cui mandarci un sms, è il 333 1809 494. Poi se proprio non ce la fate, volete mandarci pure un'email, l'indirizzo mail è vagamondo@vag61.info, l'ho imparato.
Però ti sei dimenticato il numero fisso, perché gli sms li potete mandare al 333 1809 494, mentre le telefonate in diretta per sentire la vostra voce in mainstream sull'FM 103.1, il numero di telefono è 0513464 58. Vi aspettiamo. Direi che adesso, dopo questa nostra breve e briosa introduzione, ci sentiamo un po' di musica che il nostro caro Luca metterà con lesta prontezza. Eccolo lì, sveglio, stamattina siamo tutti sveglissimi qui a Vagamondo, ma in regia ci batte tutto. Ci sentiamo un po' di musica. Eccoci di nuovo in studio, sono le 11.46 e ci apprestiamo ad incominciare questa nostra puntata dedicata a multinazionali, risorse e difesa dei territori. Cominciamo dall'America Latina, che è un continente che ci piace parecchio, da sempre un po' dalla nostra storia. Vagamondo ha sempre dedicato numerose puntate all'America Latina e all'osservazione di ciò che accade in questa regione così in fermento da alcuni anni. In particolare, in relazione al nostro tema, al tema di questa puntata, abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sulla Bolivia e sul Venezuela. Perché su questi due paesi? Beh, da un anno o due a questa parte, con tempistiche diverse, ma entrambi questi paesi, governati il Venezuela rispettivamente da Hugo Chavez e la Bolivia da Evo Morales, ricordiamo due governi di sinistra decisa, non so se si può usare questo termine, ma entrambi questi due paesi hanno avviato un percorso di nazionalizzazione delle risorse petrolifere prima di tutto. La Bolivia nel maggio 2006, con un decreto, ha avviato la nazionalizzazione delle proprie riserve di idrocarburi, destinando l'82% degli utili allo Stato, e ricordiamo che in Bolivia si producono 40.000 barili al giorno, e si annunciava che l'esercito, al termine di questo processo di progressiva nazionalizzazione, l'esercito avrebbe preso il controllo dei giacimenti. E non solo, questo vale per la Bolivia, in Venezuela più di recente, nel maggio del 2007, dopo annunci fatti nei mesi precedenti, una manifestazione abbastanza scenografica, ovvero i dipendenti delle compagnie petrolifera pubblica vestiti di rosso hanno occupato le maggiori strutture estrattive della Faia dell'Orinoco, fiume che attraversa il Venezuela, e in qualche modo, insomma, entrambi questi passaggi, boliviano e venezuelano, sembrano andare comunque in una direzione che è una direzione contestata, e che è una direzione che comunque va nel senso della riappropriazione di risorse ingentissime nel caso di questi due paesi. Si tratta, ripeto, di grandissimi produttori di risorse, riappropriazione da parte delle popolazioni che lo abitano. Come è prevedibile, tutto ciò ha scatenato dei grossi conflitti, in quanto le principali multinazionali europee e americane hanno grandi interessi in questi paesi, in particolare nella gestione e nella distribuzione delle risorse energetiche in particolar modo. Dovremmo avere in linea tra qualche minuto Martin Iglesias, che è il direttore di selvas.org, che è un osservatorio sulla regione andina e più in generale su tutto i territori dell'America Latina, su Latino America, con il quale vorremmo provare a fare un po' il punto della situazione di questi due paesi in relazione ai temi in questione, e in qualche modo provare anche a capire se fino a che punto si tratti di strade effettivamente intraprese o a che punto si sia, diciamo, con questo processo, e magari provare ad articolare qualche considerazione. Dovremmo avere in linea Martin Iglesias, ci sei?
Ci sono, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao. Grazie di essere qui con noi in diretta. Come accennavo prima, ti vorrei intanto chiedere, partiamo dalla Bolivia, che in cui il presidente Morales ha avviato il percorso di nazionalizzazione degli idrocarburi già nel 2006. A che punto è?
E questa è una domandona, una domandona che vorremmo, tra parentesi, ci rispondesse direttamente il presidente Morales, che in questi giorni, anzi oggi, sarà presente in Italia, sul nostro territorio nazionale, e a Rimini a ritirare un premio per la pace, e domani sarà presente a Roma invece in un'assemblea, diciamo, anche aperta a tutti, credo nell'università La Sapienza, dove Selva Sordi insieme a un'altra agenzia, Andina Media, coprirà l'evento, per cui avremo modo anche di domandarglielo personalmente, perché la situazione in Bolivia è un po', si è un po' arenata, dopo tante lotte e battaglie. Sicuramente la Bolivia rappresenta per il continente americano una nazione in cui una base popolare è riuscita a sfociare in quello che è una presidenza, addirittura, per cui forse
per un paese
questo caso,
che insomma non aveva visto mai,
ecco, non aveva mai visto, ma neanche, voglio dire, l'intero continente vedere un nativo alla presidenza, non si era mai visto, e soprattutto non è un nativo qualsiasi, non è un nativo che ha fatto, diciamo, del proprio colore della pelle una politica particolare, ma è un nativo che ha combattuto delle battaglie anche personali molto difficili per quanto riguarda il sindacalismo, per cui è già un aspetto rilevante.
Perché in quella regione è sempre stato duramente e ferocemente ostacolato, ricordiamo.
Assolutamente, lui sindacalista per di più di un prodotto nazionale che è mondialmente ostacolato, ossia la foglia di coca. La foglia di coca, come possono immaginare tutti, è, diciamo, la base naturale di quello che è possiamo tranquillamente dire, delle problematiche internazionali, cioè della cocaina, certo. Però sappiamo anche che la foglia di coca è, per i boliviani e per tutta la popolazione andina, un prodotto naturale, ancestrale, una sostanza nutritiva e soprattutto una sostanza che ostacola quello che è la fame, oltre a mantenere il fisico in forma durante i lavori difficilissimi che si svolgono magari oltre i 5.000 metri di quota.
Esatto, infatti.
Ecco, la foglia ancestrale ha avuto poi un percorso a livello della comunità internazionale come prodotto base di una droga, quando invece millenariamente viene utilizzata dai popoli andini proprio come sostanza naturale, medicale, eccetera. Ecco, il presidente Morales è riuscito nel 2006, dopo essere stato eletto, dopo aver fatto appunto questo exploit internazionale, essere stato eletto come presidente il primo maggio del 2006, per cui una data simbolica molto forte, il giorno dei lavoratori, ha nazionalizzato, così si semplifica questa operazione, ha nazionalizzato le imprese di idrocarburi, di gas e petrolio, per cui della Bolivia. Il problema è che semplicemente lui ha messo in pratica una legislazione che già c'era in quel paese, perché questo paese ha una tradizione molto forte di sindacalismo ed è stato, diciamo, l'artefice primo di tutto il continente negli anni 50, per cui parliamo del 1950, di forti sommosse popolari per la nazionalizzazione di una materia prima nazionale che era il gas e il petrolio.
Ricordiamo, la Bolivia è un paese ricchissimo.
È un paese ricchissimo, diciamo, sottoterra i boliviani sono seduti, diciamo, su quella che viene definita la prima o la seconda bolla, diciamo, di gas di tutto il continente latinoamericano. Stiamo parlando di metano, stiamo parlando di sostanza primaria per l'energia, per cui ancora adesso è così. Abbiamo una delle nazioni tra le più povere di tutto il continente, che è la Bolivia stessa, diciamo, dopo Haiti.
Eppure tra le più ricche di risorse energetiche.
Tra le più ricche, ecco, per cui il presidente semplicemente ha tentato di mettere in pratica una legislazione che già esisteva, ma che con la successione di presidenti molto legati a quelli che sono invece i contratti internazionali, le multinazionali, hanno sempre svenduto, diciamo, il loro prodotto nazionale, ossia regalato, si può proprio considerare così, ad aziende che avevano, diciamo, il know-how per l'estrazione, il know-how per la lavorazione di questi prodotti, facendo sì che tutte le ricchezze di questi prodotti naturali fossero esportate, perché effettivamente nel momento in cui venivano condotte le estrazioni e la lavorazione di questi prodotti, fino a 5 anni fa i boliviani dovevano far la coda di giorni per riempire le bombole di casa per il gas.
Quindi la gran parte del gas estratto veniva portato fuori dalla Bolivia?
Direttamente, ma proprio stiamo parlando di grosse tubature che escono ad esempio verso il Brasile senza che neanche i boliviani stessi possano tenersene una parte per loro, e questo in parte ancora purtroppo rimane. E questo è uno dei guai che il Presidente si trova a dover ancora trattare, perché per tutto il Sud America, come vale spesso per il resto del mondo, nei paesi soprattutto in via di sviluppo, un conto è vincere delle elezioni, un conto è avere un potere. Certo. E questo l'ha testato anche Lula, pur essendo in una nazione che, ricordiamo, ha anche centrali atomiche, è una nazione che ha delle riserve del sottosuolo e anche del soprasuolo, per cui le foreste, l'acqua, uniche nel pianeta, tanto che mettono il Brasile all'interno di questo G12 eventuale, certo, che comprenderebbe Brasile, Sudafrica, ecco, per via.
Quindi, come dire, per semplificare, ha delle risorse che gli garantirebbero una maggiore autonomia da un punto di vista geopolitico, per intenderci.
Certo, ma non solo maggiore autonomia, una totale autonomia, potrebbe averlo il Brasile, ma indubbiamente anche la Bolivia, una totale autonomia che porterebbe addirittura a delle ricchezze statali, personali, nel momento in cui avesse la possibilità di vendere autonomamente le proprie risorse ai prezzi di mercato, semplicemente ai prezzi di mercato. La cosa difficile da ottenere indubbiamente è questa: quando Evo Morales dice abbiamo fatto la nazionalizzazione, in realtà ha applicato delle leggi che semplicemente dividono in maniera più equa quello che sono i ricavi per le multinazionali.
Lo sfruttamento di queste risorse.
Esattamente, niente di più, niente di meno, mentre abbiamo sicuramente una comunità internazionale e la stampa internazionale schierata con questa, che in qualche modo ridicolizza questa espressione della nazionalizzazione e la mette sotto forma di qualche forma, diciamo, dittatoriale di un presidente populista magari di una nazione. Se consideriamo che l'Italia facesse una politica di questo tipo, sarebbe senza ombra di dubbio una politica lecita per il nostro governo, cioè quella di avere una propria ricchezza e venderla al miglior offerente per il mondo.
Certo.
Ecco, ci troviamo sempre di fronte a due pesi, due misure nella politica internazionale.
Comunque, per chiarire anche ai nostri ascoltatori, il punto è stato più intervenire sulla distribuzione delle ricchezze ricavate dalla gestione delle risorse che sulle risorse in senso stretto.
Sì, esattamente, anche perché la maggioranza delle risorse continuano a rimanere nel sottosuolo, e questa è una cosa primaria da capire, e soprattutto capire anche che la Bolivia nei secoli, per cui stiamo parlando da quando c'era un virreinato, ossia era una colonia spagnola, a quando c'è stata l'indipendenza sotto la spinta bolivariana, diciamo, del continente a essere ogni Stato uno Stato indipendente dalle colonie. La cosa sicura è che i mezzi di produzione, cioè l'industria estrattiva, i macchinari, vengono sempre costruiti all'estero, vengono sempre realizzati all'estero, e sull'estero bisogna sempre basarsi. Questo è uno dei problemi che non ha solamente il continente latinoamericano, ma, come è ovvio pensare, anche l'Africa e in gran parte anche il sud-est asiatico, anche se in un certo senso una riscossa in questo senso l'ha portata avanti, cioè la creazione di macchinari propri per l'estrazione e la lavorazione.
Proprio su questo punto, ovvero sulla gestione anche del processo estrattivo, ti vorrei chiedere: in Venezuela c'è una differenza da questo punto di vista, ovvero le politiche che Chavez sta provando a portare avanti a riguardo vanno anche in questa direzione o no?
Sì, ma la differenza è sostanziale anche per la storia recente, ossia parliamo dei primi del Novecento adesso. Il Venezuela è un paese iper sfruttato dal punto di vista delle grandi aziende petrolifere internazionali, soprattutto nordamericane, soprattutto, ma non solo, gli europei hanno una grande parte in questo gioco. Ha una politica diversa, perché è una nazione in cui la fascia dell'Orinoco, la zona nord verso il Pacifico è stata, ad esempio, iper sfruttata, per cui diciamo che dai primi anni del Novecento ci sono state grandi industrie che hanno prodotto, estratto e magari esportato solamente il greggio. Chavez si è trovato, diciamo, una situazione di industrializzazione locale già pronta, già eseguita, e soprattutto una grande impresa nazionale, che è la PDVSA, una grande industria nazionale, che comunque favoriva solamente gli interessi esteri, ma produceva e per cui raffinava e lavorava i prodotti primi nello stesso territorio venezuelano.
Cosa che in Bolivia avevano risorse, saperi e strutture in grado di...
Soprattutto strutture tecnici, per cui una storia anche di tecnici specializzati, di strutture e industrie della lavorazione, cosa che in Bolivia invece è sempre mancata. Hanno sempre pensato, un po' anche per via dello sbocco al mare, la Bolivia è un paese mediterraneo nel senso circondato da terre, e non ha mai avuto uno sbocco al mare, per cui diciamo la difficoltà anche delle multinazionali era quella semplicemente di come portare via questa ricchezza. Non si è mai pensato di lavorarla sul posto, perché sul posto le difficoltà sono notevoli per le altezze, per gli ostacoli naturali, mentre quanto riguarda il Venezuela lo sbocco al mare ha sicuramente suggerito fin dal primo del Novecento una produzione locale, una raffinazione locale del prodotto per portarlo fuori. Per cui Chavez si è trovato un'industria che funzionava e che funzionava alla grande. L'unico problema era la vendita ovviamente del prodotto ad un prezzo ridicolo verso l'esterno. Chavez ha seguito quello che era una piccola evoluzione locale dell'industria nazionale e ha spinto soprattutto affinché questa industria nazionale mantenesse la ricchezza che produceva all'interno del proprio paese. Evo Morales invece deve costruire tutto da zero, completamente tutto da zero, e questo provoca invece dei gravi problemi. Gravi problemi perché, come si può immaginare, gli ostacoli che gli vengono messi di fronte a questo punto sono tantissimi. Come vi dicevo, un conto è vincere le elezioni, un conto è avere poi il potere reale per poter governare. Chavez e in tutta Latino America si sta pensando, in Bolivia prima di tutti, in Ecuador è un grande esempio che io vi vorrei portare, si sta tentando di risolvere questo problema, cioè voglio dire l'autonomia nel decidere delle proprie produzioni e non dover dipendere per forza da paesi terzi. Bisogna cambiarlo a livello politico, e per cambiarlo a livello politico indubbiamente bisogna creare delle leggi che favoriscano lo Stato rispetto ai mercati esterni. Bene. Cosa fare in questo punto? Le costituzioni, si mette mano alle costituzioni, è la nuova grande rivoluzione di tutto il continente latinoamericano, si cambiano le leggi per poter favorire lo Stato rispetto agli
interessi stranieri.
Certo.
Ti chiederei, avrei solo altre due domande e poi ci salutiamo perché i nostri tempi cominciano a stringere. La prima è parzialmente fuori tema rispetto alla questione risorse energetiche, ma non rispetto alla questione beni comuni, interessi stranieri e riappropriazione di questi beni, ovvero la questione dei telefoni, dell'acqua e dell'energia, che sempre nei due paesi di cui ci stavamo occupando fino ad ora, ovvero il Bolivia e il Venezuela, si sta avviando, o almeno così pare ai nostri occhi profani, un percorso di appunto di nazionalizzazione, tra virgolette, anche di questo tipo di risorse.
Sì.
Cosa
sì,
puoi dirci a riguardo?
Dunque, anche su questo tema, quando parliamo di beni nazionali, dobbiamo considerare il fatto che queste nazioni hanno sempre avuto la supremazia all'interno del loro territorio di imprese straniere che investivano, proprio per quel discorso che vi facevo di mancanza di una industria nazionale che potesse mantenere le cose. Indubbiamente sono sempre le due diversità tra le nazioni, sono quelle della Bolivia, un paese molto povero di industrie proprio sul campo, sul territorio, mentre il Venezuela una nazione molto più avviata, almeno nella zona metropolitana, di grandi servizi anche. Chavez si è trovato di fronte una nazione, anche in questo caso per i servizi che sono la telefonia, la distribuzione dell'acqua, eccetera, servizi privatizzati. Lui ha tentato di applicare quella che è una formula che da noi conosciamo benissimo come il risultato di una identificazione nazionale. In Italia sappiamo che la Telecom, solo da poco noi stiamo andando verso la fase del neoliberismo in tutti i settori, per cui l'acqua, speriamo si ostacoli in modo efficace anche in Italia, la telefonia, per cui con la la chiusura di un monopolio telefonico nazionale, mentre in Sud America stanno facendo il percorso contrario. Loro la liberalizzazione l'hanno già avuta, l'hanno già
sperimentata fino in fondo.
L'hanno già, ma più che sperimentata fino in fondo, sono stati proprio il laboratorio del neoliberismo più spietato, quello che aveva a disposizione gli eserciti per privatizzare, gli eserciti per prendersi le fonti primarie e i servizi primari, attenzione, per cui anche la telefonia, anche l'acqua, anche la sanità. Quando parliamo noi di una grande rivoluzione nel continente latinoamericano, è per riprendersi semplicemente ad esempio il diritto alla salute. Sono cose basilari che noi le diamo per scontato in Europa, ancora immersi in una possibilità ancora minima, se vogliamo, ma di welfare e per cui di benestare per tutti quanti delle nostre risorse primarie.
Ma le storie di quei paesi sono completamente diverse.
Le storie di quei paesi hanno vissuto indubbiamente durante gli anni delle dittature e dei regimi militari, hanno vissuto il peggior neoliberismo possibile, a partire ovviamente dal Cile, dove sono state svendute tutte le miniere, il Perù, che ancora adesso è in una fase transitoria, dove lo Stato ha deciso di prendersi con mano militare le miniere per venderle alle multinazionali estere contro la popolazione civile. Attualmente, proprio in questi anni, in questi mesi, si stanno rivelando tutta una serie di nuove battaglie nazionali. L'Argentina ha vissuto, diciamo, un periodo di nazionalizzazione che però non la mette al riparo da quello che è la fame delle multinazionali, che comunque comprano tutta la Patagonia come zona, addirittura per farla diventare pattumiera di scarica nucleare. Stiamo parlando di miniere d'oro che rovinano l'ambiente naturale, stiamo parlando questo per l'Argentina. Certo. Ma in tutte le nazioni del Latino America c'è una grande storia di spogliamento mano militare. Ecco che i nuovi regimi democratici, e io li chiamo regimi democratici perché in qualche modo devono assumersi una grande responsabilità anche di far valere le leggi a questo punto, stanno cercando, con la base popolare sicuramente molto più attiva che in altri continenti del mondo, per cui molto più presente che in Africa ad esempio, ma nella stessa zona asiatica noi sappiamo che il popolo, non sentiamo mai notizie di grandi sollevazioni popolari che sostengono l'azione del governo oppure che vogliono cambiare l'azione del governo, cosa che in Sud America succede. In Latino America il popolo è ben presente e cosciente, c'è stato un lavoro di inclusione popolare.
Sicuramente la Bolivia ne è un esempio, nel senso che Morales è arrivato dopo una serie di grandi manifestazioni popolari e di episodi di... Bene, direi che a questo punto siamo arrivati alla conclusione di questa nostra chiacchierata, dobbiamo mandare la pubblicità, ma ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo il sito www.selvas.org, Martin Iglesias, ringraziamo ancora una volta
grazie
di essere
voi,
stato
direi.
Qui con noi, grazie.
Grazie, buona continuazione.
Ciao, grazie. Bene, Fra, che dici?
A questo punto, prima di mandare la pubblicità, che tra qualche minuto appunto... Andrà in onda, possiamo introdurre il prossimo argomento, l'argomento di cui parleremo tra poco. È un paese che come appunto anche la Bolivia è ricchissimo di risorse di gas, di petrolio, però queste risorse sono interamente sfruttate solamente da soldati che reggono la dittatura militare che governa questo paese ormai da decenni. E non soltanto, sono completamente nelle mani delle nazioni straniere che investono in questo territorio e sfruttano la popolazione. Recentemente si è parlato appunto della Bolivia su giornali e telegiornali perché c'è stato un momento importantissimo nell'agosto appunto di quest'anno, si è svolta una grandissima manifestazione con migliaia di persone contro questo regime. Poi c'è stato un silenzio
in Birmania,
sì. Insomma, stiamo parlando della Birmania, sì. Volevo curare la suspense. Stavo andando a Birmania.
Ho indovinato, quindi.
Sì, bravo.
Wow.
Stai preparato e sei riuscito a capirlo.
Va bene.
Appunto, parleremo della Birmania, dove si è svolta questa manifestazione repressa nel sangue da parte di questa dittatura.
Continua a essere repressa,
nonostante i giornali e a livello internazionale comunque non se ne parli quasi più. Si sono dimenticati. Dopo questa...
Forse perché si sono accorti che in realtà non era molto non violenta come manifestazione.
No, probabilmente invece è perché ci sono troppi interessi di delle stesse nazioni, degli stessi paesi che stanno accusando la dittatura, che adesso parlano male di questa dittatura, dagli Stati Uniti fino alla Francia.
Insomma, adesso cercheremo di capire bene tutta questa serie di questioni e risolveremo anche il grande rebus della non violenza dei monaci buddisti. Sì?
Va,
me lo prometti?
Prometto.
Me lo prometti, va bene.
Facciamo, andiamo a pubblicità?
Dai,
un po'
di pubblicità.
Va, pubblicità. Ed eccoci qui, siamo tornati in onda sulle frequenze di 103.1. Questa è Vagamondo, trasmissione di approfondimento a cura di Vag61. Oggi stiamo parlando di multinazionali, di risorse energetiche, di come i popoli reagiscono allo sfruttamento delle risorse energetiche da parte di delle superpotenze. Abbiamo parlato di Bolivia, Venezuela, ora andremo a parlare... No, gli spegnete quel microfono! Torneremo a parlare della Birmania, non prima di avervi ricordato i nostri contatti. Se volete chiamarci in diretta, il numero da comporre è 051 34 64 58 e per mandarci un sms potete farlo al numero 333 18 09 494. Mi raccomando, scriveteci. Ok, torniamo a bomba sulla Birmania. La Birmania è, non tutti diciamo sono a conoscenza di dove si trova questo paese, delle vicende storiche che ha passato. La Birmania è un paese che si trova nell'estremo oriente e diciamo si trova tra Cina, India e il Bangladesh, che si trovano al nord, e ad est invece ha la Thailandia, la Thailandia e il Laos. questa è la sua posizione geografica. Un paese dove la popolazione è composta di molte minoranze, sia etniche che religiose, ed è anche ricca di risorse energetiche come appunto il gas e il petrolio, e poi vedremo quanto fanno gola queste risorse energetiche. Ma ultimamente si è parlato della Birmania per appunto degli eventi importanti, questa manifestazione, la repressione da parte della dittatura militare. Quello che però ci sono molte cose non dette, che non sono state tirate fuori, probabilmente perché fanno scomodo a quelle superpotenze che hanno interessi economici. Sono qui a parlare della Birmania con due studentesse di scienze politiche che hanno svolto una relazione appunto sui diritti umani in Birmania, su come, diciamo, non ci sono i diritti umani in Birmania. Ve le presento, abbiamo Silvia.
Ciao.
E Alessandra.
Ciao a tutti.
Vabbè, benissimo, cominciamo dalla parte storica, cominciamo a capire bene come si è formato questo governo, questa dittatura.
Che cos'è più o meno la Birmania?
Che cos'è insomma più o meno la Birmania?
La Birmania è appunto questo stato che ha conosciuto in tutta la sua storia solo 20 anni di regime più o meno repubblicano, cioè dalla sua indipendenza dal 48 fino al 62, anno in cui si instaura la prima dittatura militare del generale Nguyen. Questa dittatura militare porta il paese sul lastrico con delle riforme economiche azzardatissime, di collettivizzazione, vengono nazionalizzate tutte le industrie, questo porta la popolazione in delle situazioni veramente di povertà più assoluta. Qui arriviamo alla, e questa è una delle maggiori cause della rivolta degli studenti del 1988, rivolta che verrà repressa nel sangue dall'esercito. E a seguito di questa rivolta dell'88 e della sua repressione si instaura nel 92, dopo che la giunta militare ha riacquisito di nuovo il potere, la dittatura del generale Tan Shwe, che dura fino ad oggi. Gli eventi principali di questa rivolta dell'88 sono appunto la discesa in piazza degli studenti, che poi sono riusciti a coinvolgere tutta la popolazione, e nell'88 sorge come leader di questa opposizione la figura di Aung San Suu Kyi, che è diventata nel 91 premio Nobel per la pace, e appunto lei era la guida spirituale e politica soprattutto della popolazione, che per seguirla andava contro le regole del regime, e questo naturalmente non andava assolutamente bene all'esercito, e infatti dall'89
gli è costata
parecchio, perché dall'89 praticamente vive
lei non ha mai libertà
perché entra ed esce dagli arresti domiciliari.
Infatti il primo Nobel, quando lei ha ricevuto, non ha potuto...
Sì, un aneddoto, cioè lei nel 91 ha ricevuto il premio Nobel, però è andato a ritirarlo suo figlio perché lei era impossibilitata a lasciare il paese. E questa dittatura del 92, che perdura fino ai giorni nostri, ha portato poi, come vedremo più in là, alla protesta dell'agosto del 2007. E le caratteristiche principali di questa dittatura sono, naturalmente, essendo una dittatura, l'assenza di un vero e proprio pluralismo politico, la cancellazione di tutti i diritti civili e politici.
Lo stesso partito di
Aung San Suu Kyi
è stato bandito.
Infatti,
dalla
nel giunta. 1990 addirittura vinse le elezioni popolari, però queste elezioni, il risultato di queste elezioni venne annullato e lei nuovamente rimessa agli arresti domiciliari. Tutto tornò praticamente come prima e si instaurò sempre di più la dittatura del generale Tan Shwe.
Una dittatura terribile comunque.
Sì, sanguinosissima.
Sia dal punto di vista della negazione delle libertà fondamentali, infatti, di parola, perché i giornali sono comunque controllati, l'abbiamo visto anche questo aspetto dell'informazione.
Sì, infatti nell'ultima protesta. La difficoltà maggiore è avere informazioni sulla Birmania, in quanto nell'88 non c'era internet, non si poteva fare questo, e quindi le notizie sono veramente poche. Adesso nel 2007 c'è stata una caccia spietata ai giornalisti stranieri, la chiusura di internet e la persecuzione di tutti i bloggers che cercassero di far arrivare informazioni all'estero.
Quindi anzi, la prima cosa che risalta è questa mancanza totale di libertà
di stampa, di
parola, ma anche libertà proprio fondamentali. Basta pensare che sono tantissime le persone arrestate in modo arbitrario, e soprattutto
persone di cui non si sa più la fine che possano fare.
Fatto, ma anche cioè questa dittatura si macchia anche di atrocità ben maggiori.
Infatti la Birmania è il primo paese al mondo come numero di bambini soldato. Praticamente ogni mattina che un bambino va a scuola può essere,
che non torna più a casa,
non torna più a casa, perché nel tragitto scuola casa viene rapito, e i bambini che provano a liberarsi da questo stato di schiavitù vengono torturati in delle maniere atroci per essere da esempio agli altri bambini, per non farli scappare.
Infatti c'è da dire che la Birmania, la popolazione, anzi Birmania, ormai è Myanmar,
ormai è Myanmar dall'89, stanno cambiando il nome,
e la popolazione è poverissima, però hanno un esercito che è il decimo in quanto a numero di soldati, quello che però non si sa è che questi soldati sono bambini, sono uomini che vengono appunto costretti a, a partecipare, a far parte delle file dell'esercito, e la maggior parte di questi uomini fanno parte di quelle minoranze non riconosciute dal governo, perché vengono riconosciute soltanto 135 minoranze, il resto delle minoranze viene perseguitato, i villaggi vengono bruciati, ci sono anche, sono stati anche episodi di violenza sulle donne, mentre gli uomini sono presi appunto per far parte dell'esercito, oppure per portare gli armamenti dell'esercito, o addirittura
condannati ai lavori forzati.
O addirittura una cosa scandalosa, che il terreno nella Birmania in molte parti è minato, perché la dittatura ha i soldati hanno deciso di minare per esempio le risaie per sia per ridurre alla fame quelle popolazioni di opposizione al regime, sia per far fuori proprio tutti gli oppositori, e spesso questi uomini vengono mandati nei campi minati per aprire la strada all'esercito, per cui alla fine sì, è vero, è un esercito fortissimo, ma
formato esattamente da gente che non è che se l'è scelto proprio per
volontà. Ma il bello è che comunque in Birmania non c'è l'obbligo di far parte dell'esercito.
Anzi, addirittura la Birmania, che è un paese dove c'è una forte percentuale buddista, invece di avere l'obbligo del militare, i ragazzi, gli uomini birmani devono prestare almeno due volte nella propria vita servizio di diventare monaci per un po' per la loro vita, quindi addirittura c'è questa dicotomia di fondo che...
Comunque questo è un aspetto importante, anche perché lo abbiamo visto appunto recentemente, i monaci hanno partecipato alla protesta e sono stati difesi dalla popolazione,
facevano proprio da cordone di salvaguardia.
E quindi questa dittatura e tutte contro questa dittatura, contro i suoi modi terribili di agire, si è mossa principalmente Aung San Suu Kyi, che è seguita poi da tutta la popolazione, da migliaia di persone di birmani, questa protesta che va avanti quindi da decenni è giunta fino ai giorni nostri. Tuttora comunque
sì,
lei è
comunque la figura di maggior rilievo, che gli dà la possibilità di esprimere la voce del dissenso, anche se è all'arresto domiciliare tuttora.
E una cosa anche questa significativa è che durante questa protesta lei è stata allontanata, cioè lei è scomparsa,
sì,
come dicevi tu.
Sì, 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 praticamente lei durante la protesta dei monaci del 2007 si è affacciata dalla sua casa per salutare i monaci, dopo questo gesto è magicamente scomparsa, non si sapeva più dove era andata a finire, in quale prigione l'avessero messa, per poi farla riaffigurare un po' come fantoccio quando è andato l'inviato delle Nazioni Unite, da lì è riscomparsa e adesso è tornata di nuovo nella sua casa prigione.
Poveraccia, cioè,
sì,
questa qua
la vita avanti e indietro. Così.
Quindi diciamo questo filo conduttore di innanzitutto tenuto dalla dittatura e la mancanza di libertà e terrore che adopera sui cittadini, e portava avanti diciamo questa rivolta che è arrivata fino ai giorni nostri.
Sì.
Adesso passiamo alla seconda parte, parliamo di fatti più recenti. Parliamo di fatti più recenti, questa protesta grandiosa che c'è stata appunto nello scorso agosto. Che
sì.
È successo?
Dunque, il 15 agosto il governo decide di aumentare il prezzo del petrolio.
Che è già questa, è un paradosso.
Sì, perché è ricchissima di giacimenti comunque di gas.
La Birmania è ricchissima in petrolio, che viene esportato
di gas naturale.
E di gas. Questo petrolio e il gas vengono comunque esportati all'estero. E il problema è che in Birmania mancano le infrastrutture,
vengono più che altro affidati alle multinazionali straniere. e quindi la Birmania di per sé manca di infrastrutture
e mezzi,
e mezzi per poter usufruire,
per cui di conseguenza la benzina e anche gli altri beni vengono a costare moltissimo per la popolazione.
Sì, sì. Quindi il governo aumenta il prezzo del petrolio, che fa aumentare a dismisura i trasporti pubblici e innesca un effetto a catena di aumenti che porta anche all'aumento dei prezzi degli alimenti basilari, il riso, l'olio da cucina, insomma, riducendo la popolazione, insomma, già povera alla fame. Il 19 agosto iniziano le prime dimostrazioni di dissenso a Rangoon, che è la capitale, da parte di attivisti democratici, che vengono però subito arrestati dai militari.
I monaci, la repressione parte subito.
Sì, cioè sì, questa... già il 19 agosto si hanno le prime dimostrazioni.
Non ci sono ancora vittime.
No, però vengono arrestati. Però le proteste continuano vicino alla città di Rangoon. I monaci perché entrano a far parte della protesta? Entrano a far parte della protesta quando il 5 settembre le truppe dell'esercito usano la forza per sciogliere una pacifica manifestazione di civili nella città di Pakokku. I monaci, così indignati per questo intervento militare violento su una manifestazione pacifica, decidono, insomma, di chiedere, pretendono le scuse del governo, scuse che naturalmente non arrivano.
Anzi.
E quindi i monaci iniziano la loro forma di protesta. Inizialmente rifiutano di dare i servizi religiosi ai militari e alle loro famiglie. Ad esempio, significativi sono magari immagini come il rovesciamento della ciotola, perché devi sapere che i monaci vivono della carità, dell'elemosina della gente, e rifiutando l'elemosina da parte di un militare si mette a repentaglio la propria sussistenza in segno proprio di protesta. Comunque, queste sono le prime forme di protesta. Poi decidono di scendere in strada e a camminare pacificamente, e inizia la loro marcia pacifica. Dapprima sono centinaia, poi diventano centinaia di migliaia. Quindi il ruolo dei monaci è molto importante, perché i monaci sono molto riveriti alla popolazione e sono vicini alla popolazione, perché comunque nel buddismo non vi è una netta differenza tra religiosi e non religiosi. Diciamo che il monachesimo, almeno una volta nella vita, è preso come esperienza di crescita spirituale, e una persona almeno una volta nella vita diventa monaco per poi ritornare, insomma, alla normalità.
Un forte legame tra
la gente comune e i monaci. Quindi i monaci sono per strada, marciano pacificamente e iniziano a diffondere, affermano idee che vedono il governo come nemico. Insomma, il
24
è la popolazione. Insomma, il 24 settembre anche i civili scendono per strada, formano dei veri e propri cordoni a protezione dei monaci. A questo punto il governo inizia a rispondere alla protesta.
Passa alle armi,
spara sulla folla dopo degli ultimatum, tra virgolette.
Quindi su questo corteo comunque pacifico.
Sì, corteo pacifico, si spara all'altezza uomo, decine di morti, e chi non muore viene arrestato a centinaia.
Sì, infatti questa manifestazione negli ultimi mesi sono migliaia di persone.
Sì, c'è da dire che vengono poi riportati in carcere.
Cioè, non è una volta arrestati, non è un finisce lì.
No, una volta
in carcere.
Sì, la tortura è la prassi. ragazzi in carcere là, eh?
Uno stesso, uno dei leader di questo movimento è stato arrestato, portato in carcere ed è morto a conseguenza delle torture inflitte dai soldati mentre era in carcere. E questa reazione violentissima del governo, che manda i soldati a sparare sulla folla, uccide moltissime persone, che poi non si sa più che fine abbiano fatto queste persone, perché c'è anche dire che non sono stati ritrovati neanche i corpi di queste persone, e a questo punto la popolazione non sta ferma, non rimane così a guardare, reagisce, e da una protesta che all'inizio era molto pacifica, prendono ciò che i mezzi che hanno, come bastoni e sassi, e cominciano a reagire, soprattutto per difendere appunto i monaci. Cominciano a quindi a reagire, gli stessi monaci, è capitato che abbiano sequestrato i poliziotti all'interno dei monasteri, e hanno cominciato a dar fuoco alle caserme, insomma hanno reagito, e da una protesta che inizialmente era di tipo gandiano, sì, sono passati, insomma si sono un po' incazzati pure, anche i monaci si incazzano
della serie. Quindi il governo comunque chiude le vie di comunicazione.
Questa è un'altra cosa allucinante, cioè non era impossibile.
Un giornalista giapponese viene ucciso. Durante la manifestazione. Blitz negli hotel alla ricerca di giornalisti stranieri per non diffondere informazioni all'occhio dell'opinione
dall'esterno
pubblica.
Dall'esterno era difficilissimo andare a trovare notizie su quello che
è stato difficile per noi trovare delle immagini abbastanza violente della protesta durante il lavoro che abbiamo fatto.
Infatti era interdetto il servizio internet.
Sì, vietato l'accesso a internet. Insomma, la censura di qualsiasi canale informativo inerente alla protesta.
E comunque a livello internazionale sì, se ne è parlato, ma c'è stata un'impossibilità a intervenire in questa faccenda, a muoversi a sostegno della popolazione.
Sì, diciamo che l'ONU...
Come è possibile che non sia ancora riuscita a fare niente?
L'ONU non ha potuto dare sanzioni perché all'interno del Consiglio di Sicurezza vi è il veto di Cina e Russia.
Cina
e Russia che ufficialmente dichiarano che la faccenda, insomma, birmana è un problema interno al paese e se ne deve occupare la giunta al potere, e che in più la Cina dice che non minaccia la sicurezza, questa situazione non minaccia la sicurezza dell'area e quindi non si deve intervenire, è un problema interno del paese, insomma.
Ma sappiamo che in realtà
questi paesi naturalmente difendono i propri interessi economici. Infatti abbiamo già detto che la Birmania è un paese ricchissimo di risorse naturali, soprattutto gas naturale e greggio. Poi vi è anche pietre preziose, legname,
che fanno gola
naturalmente alle superpotenze.
Le principali potenze che hanno interessi in Birmania sono appunto la Russia, la Cina,
l'India, e poi indirettamente vediamo come l'Unione Europea e anche gli Stati Uniti attraverso multinazionali come la Total francese e la Chevron Texaco statunitense sono intricate, insomma.
E diciamo che anche è importante dire che gran parte delle armi che ci sono in Birmania arrivano appunto da paesi stranieri, dalla Russia,
Cina, però possiamo trovare elementi di armi, parti di armi che sono prodotti in Unione Europea.
La Russia soprattutto importa in Birmania elicotteri e mezzi pesanti, poi tutta una serie di altre nazioni mandano i vari pezzi per poi fabbricare le armi.
La Russia addirittura ha avviato la costruzione di un reattore nucleare ad acqua leggera, insomma,
non
cosa da niente. E anche l'India, dobbiamo dire che ha scelto la linea del non intervento ed è insomma coinvolta in progetti di gasdotti, interessati a progetti di gasdotti che devono passare, un gasdotto che deve passare al Bangladesh, e insomma
questa dittatura non è che sta in piedi da sola,
la dittatura è finanziata esclusivamente dalle multinazionali straniere,
cioè una rete internazionale
sta in piedi per quello,
per i soldi che gli mandano le superpotenze,
anche il traffico di oppio, insomma.
Perché infatti cosa che probabilmente quasi nessuno sa, la Birmania è il secondo paese produttore di oppio dopo l'Afghanistan.
Sì,
e naturalmente questo
traffico è gestito da parte degli esponenti della minoranza thailandese e della minoranza cinese, che sono in accordo col governo, con la giunta militare al potere. Quindi, insomma, è la giunta al potere che detiene tutte le risorse e le dispensa alle multinazionali o ai vari delinquenti.
E un altro paese che implicato in questa faccenda è la Francia, che fa parte dell'Unione Europea, ma ha anche la Total,
che è una multinazionale petrolchimica, insomma, che è interessata allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale. E quindi l'Unione Europea inizialmente balbettava, insomma, sulle sanzioni da prendere per quanto riguarda la Birmania.
E sul fatto della, per prescendere un attimo nei particolari, parlando di questa, della Total, che è una delle maggiori sostenitrici economiche del governo, la Total è un'azienda francese che, insieme alla ditta americana
Chevron
Texaco, che è una ditta appunto degli Stati Uniti, hanno costruito questo hanno iniziato i lavori, il progetto di costruire questo gasdotto fino in Thailandia, facendo lavorare persone a livello di schiavitù, con lavori che comunque erano persone che stavano lì perché erano obbligate, perché stavano lavori forzati. Su questa, contro la Total, si è svolta una giornata di boicottaggio il 3 ottobre in molti paesi d'Italia. Quindi, insomma, la Birmania è un paese quasi sconosciuto, ma in realtà ci sono molte le potenze che hanno mire interessate a questo paese. La dittatura non si regge da sola, non è semplicemente per colpa di questi militari, soldati, che il paese versa in questa situazione gravissima, ma è comunque la politica internazionale che fa muovere la società birmana in questo senso. Siamo quasi per terminare, perché il tempo è pochissimo. Riportandoci un po' alla situazione attuale, che sta succedendo adesso?
Adesso si cremano i corpi dei monaci per truccare le cifre ufficiali dei morti della protesta, e alla fine tutto tace a livello internazionale. È finita là la cosa. L'ONU non è potuto intervenire, ha mandato solo un inviato speciale, Gambari, durante la protesta,
che è stato snobbato altamente,
che ha incontrato tipo visitina Aung San Suu Kyi e poi la giunta militare, ma insomma, più di questo l'ONU non ha potuto fare niente, appunto,
perché per il veto interessi economici,
per il veto di Cina e Russia principalmente. E l'America spingeva tantissimo per le sanzioni, c'è da dirlo, e naturalmente Cina e Russia la vedono con sospetto, perché Myanmar, essendo ricchissimo, ha anche una posizione strategica in Asia e potrebbe far gola all'America, che si può nascondere, insomma, dietro una lotta per i diritti umani,
come
per la democrazia.
Come al solito.
E quindi Cina e Russia temono anche questo, anche per questo è dovuto il veto.
Vedremo come si svolgeranno in questi giorni, cosa succederà nei prossimi giorni in Birmania. Gentili ascoltatori, vi informeremo delle prossime vicende della Birmania. Vediamo che succede, speriamo che la situazione si smuova, insomma. Bene, io intanto ringrazio le ragazze, sono state bravissime.
Grazie a voi.
E ci manca pochissimo tempo, siamo anche forse un po' in ritardo, e adesso manderemo un pezzettino di musica e poi gli ultimi argomenti.
Bene, eccoci di nuovo in diretta. Adesso ci sono un poco io a tenervi compagnia perché
la
no, la Fra è sempre qui accanto a me, come potete sentire, però un po' stanca dopo questa spossante parte di puntata dedicata alla Birmania. Direi che per la questione risorse, territori, multinazionali e difesa dei territori e delle risorse, direi che abbiamo finito
per ora,
questo
finito.
Momento. Ovviamente, come tutti i nostri temi, sarà ripreso in puntate a venire. Adesso ci spostiamo un po' su Bologna perché vogliamo darvi una notizia sicuramente molto molto positiva e interessante, ovvero della grande riuscita, del grande successo dello sciopero dei lavoratori della fiera di Bologna. Questa mattina all'ingresso soltanto 7 su 300 lavoratori sono entrati a lavorare.
Un bel bilancio, no?
Direi un bel bilancio. Dovremmo avere qui con noi Alvin Palmi in linea.
Sì, ci sono.
Ci sei, Alvin?
Ci
ciao
sono.
Alvin.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao Alvin. Allora, anche tu sei un lavoratore della fiera e stai attivamente partecipando a questa lotta. Vuoi dirci un po', insomma, come è andata, come ci siete arrivati e come è andata? Ovviamente brevemente, perché i tempi sono molto stretti.
Certo, immagino. Ma guarda, com'è che siamo arrivati? Ci siamo arrivati purtroppo non per, diciamo, come dire, un virtuoso ciclo di lotta aperto volontariamente e coscientemente, ma perché ci sono stati nell'ultimo mese due gravissimi incidenti sul lavoro qui in fiera, di due dipendenti proprio Bologna Fiere. Si parla di un lavoratore della fiera a cui è arrivata una trave in testa chiudendo un padiglione ed è stato in coma farmacologico per vederli, e di un ragazzo che delle liste di riserva, quindi dei precari, che è stato malmenato a un blocco esterno. E diciamo che dall'azienda non è arrivato nessun tipo di risposta sul tema della sicurezza, anzi da anni la tendenza è a tagliare le risorse per il personale, tagliare i mezzi, tagliare i fondi della sicurezza, e in cambio di, diciamo, esternalizzazioni e assunzioni solo di quadri a livello dirigenziale. C'è stata un'assemblea estremamente partecipata dei lavoratori della fiera, in cui è stato deciso lo sciopero di oggi, sciopero che ha coinvolto tutte le categorie, quindi non solo quelle coinvolte dai recenti incidenti.
Quindi, insomma, una dinamica positiva per cui si è...
Una dinamica estremamente positiva, nel senso che non c'è stata neanche bisogno della proposta, diciamo, nostra, dei delegati sindacali, di arrivare allo sciopero, ma proprio dall'assemblea è emersa la volontà di dare un segnale duro il più presto possibile, che poi vuole essere comunque l'inizio di una lotta che, se non arriveranno risposte positive, continuerà a dicembre, continuerà il motor show. E stamattina, accennavi tu prima, ho sentito, in totale 7 persone si risultano esatto. Lavorato, 4 persone della categoria, diciamo, viabilità e controllo e 3 cassiere, hanno scioperato personale part-time, interpreti, cassiere, viabilità e controllo, e c'è stata una solidarietà attiva da parte anche della componente del personale di struttura full-time, che è una cosa che in fiera non è scontata.
E, insomma, una giornata molto importante.
Ma no, assolutamente, da cui credo dobbiamo partire per continuare ovviamente a porre con grande forza e determinazione il problema della sicurezza, ma andare anche oltre e mettere in piedi un meccanismo di protesta che chieda, diciamo, condizioni di lavoro migliori per noi di Bologna Fiere, ma anche per i dipendenti delle varie 1000 aziende cooperative satelliti a cui la fiera fa da servizi. Cioè, e quindi porre un freno netto, chiaro, alla logica delle esternalizzazioni e chiedere a una società, a un'azienda che, per quanto possa ogni tanto perdere una fiera, non è certo in rosso, non è certo in una situazione disperata, chiedere investimenti proprio per il lavoro, le condizioni di lavoro, la dignità del lavoro, non ultimo ovviamente appunto la sicurezza, e non solo per, diciamo, il business, la pubblicità, i quadri dirigenziali e i vari aumenti di stipendio da Montezemolo in giù, insomma.
Direi che sei stato molto chiaro. Bene, come proseguirà oggi la giornata? Ci sarà un altro momento, se non mi sbaglio.
Esatto, ci sarà, sta per esserci. Se sentite la voce un po' concitata è proprio perché stiamo correndo in quella direzione, e c'è un appuntamento a Piazza Costituzione, quindi è uno degli ingressi, direi l'ingresso principale della fiera, un appuntamento pubblico di presidio con volantinaggio, attacchinaggio lì intorno, conferenza stampa rivolta ai giornali, e eventualmente, se saremo in tanti, da lì potrà uscire anche una dinamica, diciamo, di corteo interno e quindi entrare proprio all'interno del quartiere fieristico nei padiglioni e far sentire anche lì la nostra voce.
Benissimo, direi che continueremo a tenerci aggiornati su questa lotta e speriamo che anche il seguito vada bene come questa mattina. Ti ringraziamo, dai, ti ringraziamo per essere stato qui con noi e ci risentiamo presto, insomma.
Ok, grazie a voi.
Ciao. Bene, ci sentiamo un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in studio per l'ultimissimo blocco della nostra trasmissione. Bene, eccoci di nuovo in studio, siamo alla fine della nostra trasmissione e vogliamo toccare, sia pure brevemente, un argomento sul quale ci soffermeremo questa volta non on air ma live, ovvero lunedì sera qui a VAG 61. Il tema è sciopero metropolitano, sciopero urbano e soprattutto pratiche di sciopero dentro appunto questi nuovi territori produttivi che sono un po' la sfida che si pone appunto alle pratiche di sciopero di conflitto più in generale oggi. Abbiamo deciso di dedicare questa iniziativa al tema anche in vista dello sciopero generale che è stato proclamato per il 9 novembre e che vedrà coinvolte centinaia di reti lavorative e di esperienze di lotta di vario tipo e qui in trasmissione vorremmo affrontare una questione che in particolare anche questa sarà sviscerata lunedì sera, ovvero le pratiche, le tattiche, i segnali che da questo punto di vista sono arrivati in un'occasione che non è stata un'occasione di sciopero, ma tutt'altro, ovvero le lotte contro il recente G8 in Germania, Rostock e Ligendam, e anche le lotte di Copenaghen, in particolare la giornata di azione che c'è stata ai primi di ottobre per riconquistare uno spazio dopo lo sgombero del Unionshuset. Dovremmo avere in linea Vittorio Sergi, ci sei
sì,
Vittorio?
Qua. Ciao.
Vittorio, il quale ha seguito le lotte contro il G8, ha partecipato attivamente alla mobilitazione e al quale chiederei un po' di raccontarci intanto le sue impressioni e poi di provare, insomma, se ha voglia e se ha interesse ad articolare, insomma, qualche riflessione sul tema in questione, ovvero cosa sì. Di nuovo è venuto fuori in quella mobilitazione, per intenderci.
Guarda, ti ringrazio dell'invito, insomma, tra l'altro adesso sono qua a Firenze a questa assemblea proprio che sta discutendo di questo, nel senso assemblea nazionale verso lo sciopero del 9. Ma guarda, le suggestioni, diciamo le indicazioni che sono venute in Europa in quest'ultimo anno, che tu hai citato appunto Rostock e Copenaghen, come dire, non nascono dal nulla, ma sicuramente recuperano anche una risonanza forte che è stata quella della lotta contro contro il CPE, il contratto di primo impiego in Francia.
Anche di questo parleremo noi lunedì sera, lo dico per inciso.
Penso sì, cioè una cosa che diciamo unisce sicuramente intanto Copenaghen e Rostock, per esempio, anche i nostri territori, pronto?
Sì, ti sentiamo.
Il fatto che penso che sia una coscienza sempre più ampia, soprattutto tra le generazioni più giovani di lavoratori e lavoratrici, quasi tutte appunto precari, il fatto che la intera società sia messa a produzione, sia messa al lavoro. Questo è un discorso che in realtà si fa da tanti anni, ma effettivamente questo sta diventando una cosa evidente a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori.
Certo.
Senza chiaramente anche le pratiche di lotta, cioè il discorso del blocco della circolazione delle merci, quindi il blocco stradale, il picchetto davanti all'impresa, il fatto di ridisegnare una geografia della città o dei luoghi in cui stai conducendo un conflitto, sono due evidenti frutti di questo ragionamento sulla produttività come meccanismo dispiegato nella geografia della metropoli, della città e anche non solo della metropoli. Infatti sia a Rostock che a Copenaghen, cioè il grande sforzo che è stato fatto nei movimenti è stato quello in qualche modo di ridisegnare lo spazio, sia tramite la parte del blocco, appunto andare a bloccare il territorio per impedire in quel caso che i delegati potessero arrivare alla sede del G8, sia come è successo a Copenaghen invece di nuovo rioccupare le strade della città attraverso tanti blocchi diversi, cioè dei intesi in questo senso degli spezzoni, no? di un'unica manifestazione che con modalità diverse convergevano verso il posto che si era proposto di occupare. In entrambi i casi chiaramente si vede che ritorna il tema del territorio, della ripresa di un controllo, di una presenza sul territorio al di là della ritualità della manifestazione, ecco, perché quello che anche penso sia discussione per il 9 sia come portare questo ragionamento sul territorio come tessuto produttivo, riportarlo poi nelle forme di lotta, cioè nel senso che il corteo in qualche modo classico è un corteo che attraversa le strade della città e rappresenta, no, la classe, rappresenta insomma chi apporta le sue rivendicazioni. Quello che in qualche modo queste esperienze di Copenaghen e di Rostock ci riportano è che il corteo può essere in realtà anche un terreno attivo, un terreno che incrocia direttamente un territorio produttivo.
Certo.
Possiamo immaginarci una volta come erano i cortei dentro le fabbriche, no? Se smetteva di stare alla catena, gli operai smettevano di stare alla catena e cominciavano a girare, no? In giro per la fabbrica.
Bloccando la produzione.
Bloccando la produzione e comunicando con gli altri operai che magari ancora stavano attaccati alla catena di montaggio o alla macchina. Questo è un po' il meccanismo che si è visto sia a Rostock che anche soprattutto a Copenaghen.
Vorrei chiedere una cosa che riguarda alcuni elementi che tu hai appena sollevato. La sensazione che si è avuta per chi come noi non era presente a Rostock e Ligendam ma ha seguito attentamente è che in qualche modo ci sia stata anche la capacità di affrontare la questione delle pratiche, delle tattiche in maniera più creativa del passato, ovvero senza preclusioni preventive, aprioristiche, ma con la capacità di modulare delle pratiche, delle tattiche in base all'obiettivo da raggiungere, cioè in qualche modo la capacità di mettere insieme tutta una serie di elementi di sensibilità e di attitudini tentando di farle cooperare in funzione di un obiettivo concreto comune.
Ma esattamente questo è quello che è successo, chiaramente non senza difficoltà, non senza discussioni, ma sostanzialmente sì, è stata la grande ricchezza di questa esperienza, penso anche di Copenaghen, c'è stata questa, ma questo secondo me deriva direttamente dal fatto che quando il corteo, l'azione pubblica di piazza, non diventa solo un momento di rappresentazione dell'identità, ma un momento di azione diretta e di reale, no? Azione politica, chiaramente gli obiettivi di questa azione politica, le modalità diventano il vero terreno di confronto e non più soltanto l'identità, cioè per intenderci la classica discussione su chi prende il primo posto nel corteo, no? Tutta la...
Certo.
divisione di spazio a cui noi siamo abituati in questo contesto ha poco senso, perché in realtà ognuno deve come dire, proporre e porsi nel modo più attivo possibile e massimizzare la sua capacità appunto di blocco e di azione sul territorio. Ecco, questo quindi è un'altra logica che porta, io penso fino adesso ha portato dei meccanismi virtuosi anche all'interno di queste mobilitazioni internazionali.
Benissimo.
Come questo possa succedere in Italia è da vedere, insomma, il 9 sicuramente sarà una possibilità, un laboratorio per questo tipo di ricerca anche sulle pratiche.
Benissimo, Vittorio, ti ringraziamo, noi siamo veramente in chiusura con la nostra trasmissione, ti ringraziamo di essere intervenuto e di averci dato questo piccolo assaggio della discussione che comunque proseguiremo qui a VAG lunedì sera. Grazie Vittorio.
Benissimo, grazie a voi, buona giornata.
Ciao, grazie. Bene, appunto, come si diceva, questo è soltanto un piccolo assaggio della discussione che continueremo lunedì sera con tanti ospiti. Ci sarà Cristina Morini di City of God, che è il... dalla regia fanno segni strani che però noi sappiamo interpretare. si diceva Cristina Morini di tra i creatori, non so, credo sia politically correct dire così, di City of God, che è quella free press precaria pubblicata per la prima volta a Milano durante lo sciopero dei giornalisti, un esperimento di guerriglia informativa molto ma molto stimolante. Proprio in funzione di sperimentare pratiche di sciopero innovative, no? Nel senso che nel momento in cui era tutto bloccato fai uscire un foglio che comunica ben altro da quello che normalmente si comunica attraverso quegli strumenti. Poi parleremo della Francia, parleremo dei blocchi metropolitani messi in campo dalla lotta francese, come accennava Vittorio. Parleremo ancora e di più di Rostock e Ligendam, con esperienze dirette. Ci saranno militanti del centro sociale Ascatasuna di Torino, ci saranno militanti di UniRiot, ci saranno tanti militanti bolognesi di realtà varie che parteciperanno al 9 e a partire dalle 7 ci sarà un aperitivo con una fantastica mostra di materiali originali, volantini e manifesti dalle lotte francesi, fotografie e quant'altro, quindi venite numerosi.
Si mangia pure?
Si mangia pure, sì, è la discussione a partire dalle 9. E tutto questo presentato e organizzato e curato da un nuovo
fantastico collettivo redazionale, un fantastico
che risponde al nome di Network della Comunicazione Antagonista Malabocca, che era un partigiano, ricordiamolo, sì. Era un partigiano che si dedicava alla guerriglia comunicativa nel 36, nel 36, quindi mica
prosciutto e funghi.
Che dalle linee della lotta antifranchista, insomma, sperimentava nuove pratiche della comunicazione antagonista.
Esattamente come facciamo
quello
noi.
Che vogliamo fare noi.
E
quello che vogliamo fare noi, che attraversiamo questa trasmissione, che attraversiamo il sito di Zic, che attraversiamo VAG 61, che attraversiamo le strade e le piazze di questa città. Ci vediamo lunedì sera e per il momento direi che vi salutiamo.
No,
anche...
ci mancano due piccolissimi appuntamenti.
Ah sì?
Certo.
Meno male ci sei tu, Fra, io me l'ho già scordato.
Il consueto appuntamento con il mercatino biologico il martedì qui a VAG a partire dalle 5. E potrete trovare prodotti biologici
buonissimi
a prezzi popolari e ci sarà la solita cenetta
bio cenetta
preparata con i prodotti del mercatino e niente, quindi venite a assaggiare le primizie.
E poi l'altro appuntamento?
L'altro appuntamento è la cena di autofinanziamento della rivista Argo, che è il mercoledì 31 ottobre 2007 alle 20. Ci sarà appunto cibo, vino e musica dal vivo e una mostra degli artisti appunto che collaborano con Argo.
Però soprattutto Urban Strike lunedì sera a partire dalle 7 con mostra.
Non potete mancare assolutamente, se no ci offendiamo.
No, ma poi è pure interessante, insomma, si è visto già la discussione. discussione che abbiamo anticipato qui in radio, si parla di cose
di spessore.
Interessanti, insomma, non di spessore nel senso pallose, interessanti.
Ah, di spessore interessante.
Ecco, dillo. Va bene, direi che questa nostra doppia conduzione può chiudersi qui per la gioia di chi ci ascolta e ci rivediamo sabato prossimo.
Alle 11.30, sempre qui.
Su Radio Fujiko 103.1 FM, trasmissione. Come si chiama la trasmissione?
Vagabondo, mi pare.
Ah, è quella lì. Ciao a tutti. In the face, brings you back to this awful place. Cause all murders anyway.